argomento stamani.
Affronterei le tre grandi parabole del capitolo 25. Sono tre parabole, ma che in realtà, o meglio diciamo, Matteo vuole comunicare una grande verità e lo fa attraverso tre parabole che affrontano questa tematica in tre declinazioni diverse, ecco, diciamo così, perché tutte e tre hanno lo stesso significato, sia quello delle dieci vergini, che quello dei talenti, che quello del giudizio finale. Probabilmente è un tema che sta così a cuore a Matteo che lo declina in tre aspetti, ecco. Allora, Matteo 25:1-13 è la prima. Se qualcuno la legge, poi andiamo a commentare.
Allora il regno dei cieli sarà simile ai dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro al trono. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta si chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Ecco, al capitolo 25, dopo una settimana che ci fermiamo su Matteo, quasi, penso che ciascuno di voi possegga tutti gli elementi per poter commentare questo brano, quindi sareste in grado, senza problemi, di commentarlo. Ma visto che sono io qui che devo fare questo lavoro, lo faccio io. Se no potrei tirare a sorte e dire adesso...
Ci vuoi interrogare?
Lo faccio adesso. Domani lo faccio. No, è una sorta, questa, ma poi tutte e tre le parabole, veramente sono un sunto di elementi che abbiamo già trovato, che Matteo, su cui Matteo ritorna, proprio per inculcarci una visione della realtà. Questo ci invita a vivere questo stile di vita di Gesù di Nazareth. E il primo elemento che abbiamo imparato in questi giorni è che in ambito semitico, quando si vuole parlare di una grande festa, della più grande festa possibile, si usa l'idea dell'immagine delle nozze, ecco, no? Queste grandi nozze. Quindi queste vergini sono quelle che incontreranno lo sposo. Un verbo che è importante, che andrebbe sottolineato, è al versetto 1, uscirono. Tutte, 10 è un numero ovviamente, anche qui è un numero indicativo, è un numero della pienezza, del compimento, e l'umanità in fondo, che è chiamata a unirsi al suo sposo. Le dieci vergini sono immagini di un'umanità che tende alla vita eterna, cioè la vita in pienezza, la vita sbocciata, però Matteo ci dice che ci vogliono delle condizioni per poter unirsi e vincere la morte. Per questo che Gesù dice: svegliatevi, rendetevi, un po' il discorso di stamattina, state attenti, c'è un modo per salvare la vita, ecco, no? C'è un modo per salvare la vita. Non siamo salvati a prescindere, ecco. La vita può sbocciare soltanto se la gestisci in un certo modo. E questo verbo uscire è molto bello, perché in fondo la vita è una continua uscita da sé, dal proprio egoismo, dal proprio bozzolo in cui siamo avviluppati e da cui siamo soffocati. Siamo tutti in viaggio verso lo sposo, fuori di metafora, siamo tutti in viaggio verso il nostro compimento, abbiamo detto. E tutti con le nostre grosse lampade, cioè le nostre vite, le nostre storie, queste sono le lampade. Ognuno ha la sua lampada, ognuno ha la sua storia. E ci presenteremo alle nozze, cioè ci presenteremo al diluvio, ecco, no? Alcuni con le storie piene di amore. Qui sono l'olio. Alcuni invece con storie vuote, quindi spente. Siamo sempre sul filo della metafora, cerchiamo di fare questo salto, ma potete farlo voi benissimo, con più attenzione anche. Alla fine ci addormenteremo tutti, infatti se guardate al versetto 5, si assopirono tutte, si addormentarono, e un po' il diluvio di stamattina e la tempesta della parabola della casa sulla roccia, no? Alla fine conosceremo tutti la morte. Ma la questione non è che moriremo tutti, la questione è come arriviamo alla morte biologica. Alcuni arriveranno da saggi, alcuni da stolti. Le vergini stolte sono coloro la cui vita è cresciuta solo in quantità, addizionando anni su anni, ma non giungendo mai alla luce di sé, cioè non si sono mai illuminati, ecco. Ci sono persone che rischiano di, forse noi, c'è il rischio, diciamo così, c'è il rischio che alcune persone finché prima degli altri va bene. No, c'è il rischio di passare gli anni senza mai illuminarci, senza mai risplendere, ma è lì che sta. Stamattina dicevamo, vedete che Matteo torna continuamente sulle stesse argomenti, no? da punti di vista diversi. Costruire la propria arca non è altro che illuminarsi in qualche modo in questa parabola. Siamo tutti lampade, e lo scopo di una lampada è dare luce, capite? Tra l'altro Gesù ci teneva molto a questo discorso della lampada. Vi ricordate, forse l'abbiamo visto, no? Una lampada serve per essere messa in alto sul candelabro, no? Se no. Quindi la nostra vita è illuminarci. Entrerà nella vita eterna, cioè sbocceranno, diventeremo, se vogliamo, uomini e donne compiute soltanto nella misura in cui ci siamo illuminati. Però alcuni si presenteranno alla morte biologica spenti. Ma ormai sappiamo benissimo, no, cosa Matteo ci vuole dire. Come ci si fa a illuminare? Ma diciamo ancora qualcosa. Si entra nella vita da vivi, abbiamo detto. Scavalca la morte soltanto chi è vivo. Il morto vivente non potrà mai scavalcare la morte. Victor Hugo dice una cosa bellissima: non è niente il morire, spaventoso è il non vivere. Cioè, non dovrebbe farci paura la morte, dovrebbe farci paura non essere mai vissuti. Chi è consapevole di aver vissuto una vita non avrà mai paura della morte. Cioè, persone, adesso abbiamo visto l'altra sera il documentario su Salgado, no? Che ha fatto un cenno alla morte. Lui dice: mi avvicino alla morte senza paura. Ma certo, uno con una vita così, capite? Una vita piena, una vita spesa costruendosi attraverso quello che poteva fare, lui faceva il suo lavoro, cioè. Ma mi viene in mente anche Terzani era un non credente, no? Era un agnostico, eppure si è avvicinato, lui è stato poi colpito dal cancro, nell'ultimo libro, La fine del mio inizio, dice io mi avvicino alla morte con grande tranquillità, la sto aspettando perché io ho vissuto in pienezza, cioè io so che la morte mi coglierà vivo. Cioè, detto da un credente. Solo alla fine della propria avventura biologica le vergini stolte si accorgono di avere un corpo inconsistente, fatto di polvere, incapace di scavalcare la morte. Si presentano all'appuntamento con la morte da morte, spente. E perché spente? Perché non hanno mai illuminato nessuno. Infatti, quando si accorgono di questo, dicono: non è che alle altre, non è che potete darci un po' di olio? E le altre dicono: no, ma non perché sono cattive, detto, urta un po' questo atteggiamento delle vergini. Ma dagli un po', dai, te l'ho chiesto. No, perché non si può amare per procura, capite? Non si può amare per procura. O ami tu, o non puoi sperare qualcuno ti dia un po' di amore suo, no? L'olio è l'amore, ovviamente. Però dice una cosa molto bella, dice: andate a comprarvene dai venditori. Chi è che può vendere amore? Siamo in una parabola, sono i poveri, sono i disgraziati, sono gli ultimi, solo loro possono venderci l'amore, capite? Amandoli ci illuminano. Peccato che era troppo tardi. Ecco perché Gesù dice: svegliatevi, rendetevi conto adesso che avete ancora un po' di tempo, andate dai venditori. È molto bello questo, cioè andare da chi può illuminarci. E chi è che può illuminarci? Le persone a cui facciamo del bene, di cui ci prendiamo cura. Sono i poveri a salvarci. I disgraziati, gli ultimi. Ma visto che siamo tutti un po' poveri, allora è il nostro partner, magari, no? Quelli che stanno molto vicini a noi, magari un genitore anziano che ha bisogno di cure, o l'ambiente di lavoro in cui stiamo, il confratello in una comunità, sono loro i venditori che ci possono illuminare. E guarda che è bellissima questa parola, è costruita molto bene. Solo che è troppo tardi, capito? Ormai lo sposo è lì. Cioè, se ci accorgiamo di questo alla fine della vita, poi qual è la fine della vita, capite? Poi dobbiamo sapere qual è la fine della vita, non è che non c'è una scadenza, ecco, no? Non la sappiamo. Quindi bisogna svegliarsi subito, finché siamo in tempo. Se non abbiamo mai illuminato nessuno, ci spegniamo anche noi, Ora queste vergini stolte arrivano, ma ormai la porta è chiusa. La vita ha un termine, i giochi sono fatti. E il Signore, lo sposo qui sembra molto duro, ma non può fare altrimenti, capite? Non può fare altrimenti. È come se dicesse, tu eri sempre con me. Infatti è una costante questa, no? Signore, Signore, aprici, Signore, lo chiamano Signore come se lo conoscessero benissimo. D'altra parte era loro sposo anche. Vi ricordate quel passo in cui Gesù dice, non chi mi dice Signore, Signore entrerà. Capite, non basta averlo chiamato Signore, Signore per una vita, magari averlo pregato in chiesa, non basta essere tutti i giorni a messa, tutte le domeniche a messa, non basta dire Signore, Signore. Queste vergini sembra che lo conoscessero benissimo. Tu eri sempre con me a invocarmi, ma intanto non mi hai riconosciuto quando avevo fame, quando ero assetato, nudo, profugo, ammalato, in carcere. Lo vedremo dopo. In questo modo ti sei chiusa tu la porta da te stessa, capisci? Non ti sei costruita in modo da diventare capace di continuare la vita. E ora non sei nulla, sei irriconoscibile. Cioè, non ti riconosco, non vuol dire che non... Capite? State attenti, è interessante questo. L'amore può riconoscere soltanto l'amore. L'amore può riconoscere soltanto l'amore. Ma se non ti sei costruito nell'amore, non saremo riconosciuti dall'amore. Io non ti conosco perché tu non mi hai mai riconosciuto nell'altro. È come se l'amore riconoscesse soltanto se stesso nel volto dell'amato. Ma come facciamo a acquisire il volto dell'amato? Attraverso l'amore. Amando facciamo nostro il volto dell'amore. Quindi sarà sempre l'altro a riempire le nostre lampade, le nostre vite, a illuminarci. Alla fine saranno loro a renderci immortali. Sono sempre gli altri e il tu con cui veniamo in contatto che ha il potere di renderci immortali. Chi si chiude all'altro si chiude alla vita, illuminandoci ci donano la capacità di superare il buio dell'amore. Ora Matteo, a cui sta tanto a cuore tutto questo discorso, ripete la stessa cosa attraverso un'altra parabola, che è quella dei 10 talenti. Cioè, ci sta offrendo un diamante con diverse, diamante uno, ma con tante facce, no? Allora adesso andiamo a vedere un'altra faccia di questo diamante. Matteo 25, 14, 30.
Avverrà infatti come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi indizi. A uno gli diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì, subito. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impegnarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui che invece ne aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò a colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul mondo e sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò il pigliante colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che vieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che vieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio buon interesse. Togliete dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Il servo inutile gettato fuori nelle tenebre, ma sarà pianto e stito di denti.
Beh, ovviamente la tematica è la medesima. Magari vi do un'altra possibile chiave interpretativa che va unita all'altra, ovviamente. C'è un racconto zen che probabilmente qualcuno conosce, che narra di un uomo molto povero che va in giro per una vita come un pezzente, che ha addosso soltanto un soprabito sgualcito, vecchio, sudicio. E non si è mai accorto per tutta la vita che nella fodera di questo soprabito era cucita una perla di valore immenso. L'avesse scoperto, sarebbe stato l'uomo più ricco della terra. Ecco, no? Quindi questo... Noi ci portiamo dentro un tesoro, i talenti, ecco, non so perché, è una brutta traduzione, per noi i talenti sono le capacità, sono uno ha talento della musica, l'altro della pittura, no, non sono questi talenti. Il talento era, soprattutto quello d'oro, era una moneta preziosissima, era una moneta molto molto preziosa. Noi ci portiamo dentro i talenti, veniamo al mondo con dei talenti, ma cuciti dentro alla nostra fodera esistenziale e rischiamo di non accorgersene mai. E la nostra scintilla divina, una sorgente sepolta, chiamiamola come vogliamo, e Tileson diceva: dentro di me c'è una sorgente, no? Solo che è sepolta, molto spesso è sepolta, non si vede. Ecco, veniamo tutti al mondo con una ricchezza inestimabile dentro di noi. Chiamolo Dio. Allora, la nostra breve vita ci è data per crescere in consapevolezza, cioè prendere coscienza di questo nostro tesoro interiore, entrando in contatto con la luce che abita in noi, e pian piano alimentarla, farla crescere, darle spazio, prendersene cura, perché possa sbocciare. Ecco, bisogna coltivare la vita che ci portiamo dentro, dobbiamo coltivarla. Magari a volte bagnandola anche con le lacrime, perché la vita è fatta anche di questo. Ecco, la parabola ci ricorda che esiste il rischio di abdicare al compito di portare alla luce il Dio che è dentro di noi. Il rischio di rimanersene per una vita intera come esseri malvagi e pigri, versetto 26. Magari anche in modo anche molto religioso, cioè attendendo tutto dall'alto, sperando in un Dio interventista, miracolista. Ma ricordiamoci che Dio non è la stampella alle nostre insufficienze. Dio non è il supplente delle nostre assenze e neanche la risposta ai nostri perché. Dobbiamo credere, dobbiamo avere fede che il principio di vita è dentro di noi, che tutto è già dato, tutto già consegnato all'inizio. La questione è aprirsi alla luce che riposa in noi. Bisogna cercare di farlo emergere dal nostro buio interiore e poi aiutarlo a non abbandonarci. Questa è una citazione di Etileson. Etti quando dice: tu non puoi aiutare noi, tu non puoi aiutare, cioè dopo questi anni di guerra sono giunta, dice Etti, alla consapevolezza che tu non puoi aiutare noi. Dio non ha aiutato 6 milioni di ebrei, è un dato di fatto, ma noi dobbiamo aiutare te, io devo aiutarti a essere disseppellito dal cuore degli uomini e aiutarti a non abbandonarci. Bellissimo. Noi siamo chiamati ad aiutare Dio a non abbandonarci. Qui servirebbe tutto il discorso che ho già affrontato, ma che mi sta molto a cuore, cioè di riconciliarci con un Dio impotente, un Dio che non interviene, oggi parlavo con qualcuno, no? Del Dio inutile. Io credo fermamente che il nostro Dio sia un Dio inutile, perché un Dio che fosse utile, che intervenisse nelle nostre insufficienze, che fosse la stampella delle nostre incapacità, un Dio che interviene nelle nostre malattie, che ci guarisca dai cancri e dalle malattie, un Dio così è un piccolo Dio, capite? È il tappabuchi di Bonhoeffer, no? È il Dio tappabuchi, ma un Dio tappabuchi è un piccolo idolo, è un Dio piccolino. Quindi Dio non è inutile, Dio è inutile, capite? Dio non può essere utile a noi, perché un Dio utile, una cosa che è utile è un oggetto, no? E Dio non può essere identificato con un oggetto. Questo è, io vi rimando questa cosa, lo so che è molto forte, però facciamoci questa domanda: quanto Dio mi è stato utile nella vita? Perché capite, quando non è più, quando un oggetto non ti torna più utile, tu lo getti via. Allora Dio forse è soltanto gratuità. Dio è solo gratuità, perché l'amore è gratuito. Qui ne parlavo perché mi piacerebbe scrivere qualcosa su questa tematica. Cioè la questione è questa: possibile che la nostra pastorale, parlo di preti, parlo di chiesa, se fate caso la nostra pastorale, il nostro modo di atteggiarci con le persone, di parlare, noi partiamo sempre dall'insufficienza della gente. Questo è un classico. Cioè, Dio, siamo molto abili a presentare Dio quando c'è un po' di... quando l'altro scricchiola, quando una storia scricchiola, no? E allora diciamo: guarda che c'è Dio che può aiutarti, che può essere una disgrazia, può essere una malattia, può essere un amore fallito, può essere... Allora noi interveniamo lì in maniera abbastanza subdola anche, no? Cioè presentiamo Dio quando l'altro comincia a zoppicare. Ma Bonhoeffer dice: no, non possiamo fare così. Lui era un pastore, cioè lui lo diceva anche agli altri pastori, no? Dice: ma è possibile che noi presentiamo Dio soltanto ai funerali, no? Quando... è certo che è lì gioco facile, lì è gioco facile. La gente è disperata, certo che poi a un certo punto si aggrapperanno. Ma è leale questa cosa, è leale. Perché allora la sfida è cominciare a parlare di Dio, a presentare Dio al centro della vita, al centro, nella gioia, nella felicità, nel benessere, quando la gente sta bene, quando la gente è lì, che devi cominciare a presentare il tuo Dio. È certo che è più difficile. Perché forse Dio non è tanto contento di essere la stampella del... È un tema molto molto interessante. Adesso vediamo Matteo 25, 31, 46. È la terza parabola.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando non ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà a loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a un solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andarono questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Vi do, beh, è abbastanza immediata questa, non c'è bisogno, a questo punto non c'è bisogno di grandi commenti, ecco, allora la prenderei questa parabola da un punto di vista un pochino più originale, e partirei dal fatto che qui si parli di un re, a volte Gesù parla di un padrone, di un signore, di un re, qui parla di un re. Se ci fate caso, diventare re è il desiderio ancestrale dell'uomo, da sempre. Il re è il re, capite? Non c'è nessuno sopra il re. E chi, tutti vorremmo essere sopra. Fausti ha una bella immagine, no? Dice, pensate una scala in un pollaio. Beh, il pollo vuole stare sempre sopra tutti, no? Perché quelli sotto si beccano tutti gli escrementi, no? Degli altri. Cioè, in fondo la scala sociale è questa, no? Tutti vogliono essere sopra, perché ci si salva dagli escrementi degli altri. È un'immagine interessante. Il re è sopra tutti, quindi per questo viene chiamato, o meglio, tutti vogliamo essere egregi. Il titolo egregio è un titolo importante. Etimologicamente egregio significa ex grege, no? Fuori dal gregge. Tutti vogliamo stare fuori dal gregge, essere distinti, una persona distinta. Il re con il suo potere illimitato ha autorità su tutti, non dipende da nessuno, abbiamo detto, ricco, possiede, dispone, cose, denari, soprattutto la vita dei suoi sudditi. Amministra finanze, sovrintende la giustizia, elargisce premi ai probi, castiga i reprobi. E se ci fate caso, tutti vogliamo, tutti non solo vogliamo, facciamo il re e la regina nel nostro piccolo regno. Siamo abilissimi in questo. Ognuno è re nel suo piccolo regno. Mi ricorderò sempre una conferenza di padre Rupnik, padre Marco l'ho seguito tanti anni, quando ero giovane. E mi ricordo una volta, dice, in convento, lui parlava quando era studente, c'era il portinaio che era il re della sua portineria, cioè il suo regno era quello, lui era il re, e per esercitare il suo dominio su questa portineria faceva diventare matto ciascuno quando entrava, no? Se pioveva fuori, faceva entrare, ti sei pulito le scarpe? No, esce e rientra, poi lo fai entrare, non ti sei pulito bene, esce di nuovo, lo fai uscire di nuovo, entrare. Fosse il superiore, fosse, cioè lui esercitava il suo potere nel suo piccolo re. Bella questa immagine. Sì. Allora la domanda che potremmo farci: quanto siamo re e regina nel nostro piccolo re? A scapito dei sudditi che ci stanno attorno. Ecco, il Vangelo è la frantumazione di questa idea di re, di uomo e di re. Perché? Perché Gesù per 25 capitoli ci ha detto solo una cosa, che l'essere umano è chiamato a diventare grande, sì, a diventare grande, sì, diventare potente. Sì, è vero, questo desiderio, anche diventare re, ma in un modo totalmente altro. Quindi è bene voler diventare grande, non è male essere potenti, grandi, alti, ma Gesù ci indica anche la modalità. È come se Gesù dicesse: guardate me, voi mi chiamate, no, maestro e signore, no, dice il, e dite bene perché lo sono. Dice Gesù, ma in che modo lo sono? Gesù è potente perché ha lavato i piedi ai suoi discepoli, Giovanni 13. Gesù è potente perché ha dato il boccone a Giuda che lo stava tradendo. Giovanni 13, 26. Gesù è potente e grande perché ha amato chi la stava odiando, dona la vita a chi la sta togliendo. Capite dove sta la potenza, la grandezza, il primato? Lì. Ecco l'unica modalità di essere re, dice Dio, dare la vita senza toglierla a nessuno, servire gli altri senza servirsi degli altri, mettersi nelle mani degli altri e non tenere in pugno gli altri. Capite? È proprio una mentalità totalmente altra. A proposito di Giuda, interessante, non so se siete mai fatto caso, ma intorno a quella tavola l'unico che ha fatto la comunione, che ha preso il boccone, è stato Giuda, l'unico. Almeno, stando al testo, l'unico che mangia il pane quella sera è Giuda. E in tutto il Vangelo, l'unico, in tutti i Vangeli, l'unico che viene chiamato amico da Gesù è Giuda. Interessante. E capite, è lì che sta la grandezza. Trattare i nemici da amici. Vi ricordate, sempre in Giovanni abbiamo una scena bellissima. Pilato, durante la passione, durante la, dopo la flagellazione, quando Gesù ormai è una maschera di sangue, dove possiamo immaginare, perché storicamente sappiamo come erano le flagellazioni, Pilato prende Gesù, lo mostra al popolo e dice: ecco l'uomo. E poco dopo, questo in Giovanni 19,5, poi a 14 dice: ecco il vostro re. Pilato è un profeta. Questo è l'uomo. Ecco l'uomo, questo è l'uomo che per amore si lascia sfigurare il volto, questo è l'uomo per antonomasia. Cioè, il nostro vero volto è il volto di chi ama fino alla fine. È il discorso di prima, e soltanto questo volto verrà riconosciuto dal volto del Padre, nell'ultimo giorno. Ecco il re, questo è il re, questo è l'uomo potente, ma non c'è nulla di Gesù non sta subendo, Gesù veramente è il re, il potente, perché si è lasciato sfigurare da chi amava, perché l'amore è questo, è l'amore che va fino alla fine. Gesù è quest'uomo che ha come unica colpa quella di aver amato fino alla fine i suoi, di essersi donato nelle mani degli uomini al fine di poterli abbracciare tutti nell'abbraccio sulla croce. Sapete, Gesù sulla croce, o meglio, prima sul patio di Pilato, ecco, ma poi sulla croce, frantuma la falsa idea di Dio che ci portiamo dentro. Lì è stato il massimo, se in tutto il Vangelo Gesù ha cercato di distruggere l'idea perversa di Dio religiosa che ci si porta dentro da sempre, in quel momento, in quei momenti, questa frantumazione è giunta al compimento. Dio non è un sovrano, onnipotente, che amministra in maniera autoritaria la sua giustizia, ma Dio è l'amore che si dona, che va fino alla fine. Allora, questa parabola è lì a ricordarci che il Dio di Gesù è onnipotente solo nell'amore. E quindi va da sé che l'unico giudizio di Dio sull'uomo, l'unico giudizio di Dio sull'uomo e sulla storia, sarà quello esercitato sulla croce. È vero, Dio ci giudicherà alla fine, ma il suo giudizio non può essere che un giudizio di amore, di misericordia. E la croce è il giudizio su di noi, cioè l'amore che abbraccia, che recupera. Dio non può che giudicarci amandoci, perché è solo amore, e ci amerà unendo a sé tutti coloro che hanno dilatato la propria umanità fino alle conseguenze ultime dell'amore. E quella parte di noi che non sarà riuscita a spendersi e a giocarsi nell'amore, perché ci sarà sempre una parte egoistica, egoica, e di ricerca personale, di cattiveria, cioè, ci sarà questa parte, allora sarà raggiunta dal suo spirito di amore, che in tutta la scrittura viene chiamato il fuoco dell'amore di Dio, allora divorerà, brucerà la parte malata di egoismo che ci portiamo dentro. Allora questa separazione che avviene in questa parabola non è tra due parti di umanità, è tra due parti della nostra umanità. L'amore conserverà il bene, o se vogliamo il bene che abbiamo compiuto, e sempre nei confronti degli altri, quindi sfamando, dissetando, curando, visitando, si è costruiti nell'amore, e questo amore ci permetterà di scavalcare la morte. Tutta quella parte invece di cattiveria che comunque ci porteremo dentro, che magari sarà incrostata in noi, allora verrà disciolta, frantumata dal fuoco dell'amore di Dio, dello Spirito, che distruggerà. Però la parte di bene verrà conservata nei suoi granai. Leggetevi magari Matteo 13, 24, rileggetevi Matteo 13, 24, 30. E chiudiamo il nostro Vangelo di Matteo. Domani ci dedichiamo a una lettura extra matteana, ecco, ma chiudiamo questo Vangelo leggendo Matteo 28, 9, 10 e poi 16, 20. Quindi siamo al capitolo 28, i versetti 9, 10 e poi 16, 20. Siamo ovviamente dopo la risurrezione, Gesù è risorto.
Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là li vedranno.
16?
Sì, sto cercando perché il telefono. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Ecco, così finisce il Vangelo di Matteo. Questa è una scena molto bella, le donne, discepole, fanno esperienza della risurrezione. In che modo? Non certamente perché hanno visto un sepolcro vuoto, perché il sepolcro vuoto non è ancora segno di risurrezione. Anche le guardie hanno visto un sepolcro vuoto, ma pare che non siano giunti a credere in Gesù Cristo. Ma perché hanno fatto esperienza del risorto, che è diverso. Le donne sentono la voce dell'amato che dice: rallegratevi. Nell'ultima, la traduzione che abbiamo letto adesso, che è della 2008, non solo la precedente, adesso non ho il testo del 74, cioè è ridicola la cosa, hanno tradotto: rallegratevi con salute a voi. Cioè, ora, se in greco c'è rallegratevi, ci sarà un motivo, no? Perché c'è bisogno di dire salute a voi, buongiorno, cioè, non, c'è qualcosa che non torna, eh. Allora, perché è importante? Quindi cancellate pure, scrivete pure, rallegratevi. Perché uno, a questo punto ciascuno di noi che ci siamo fatti un mazzo così per una settimana, se sentiamo rallegratevi, noi andiamo con la memoria un altro passo di Matteo. In Matteo 5,12, discorso della montagna, Gesù dice: rallegratevi ed esultate, perché grande è per voi in cielo la ricompensa. Siamo nelle beatitudini. Ma allora uno dice: ma io ho già sentito questo invito, sollecitazione. Cioè, allora uno dice: ma è vero. La ricompensa a cui Gesù fa riferimento è la vita in pienezza, la vita sbocciata, la vita eterna, possiamo dire, ma in questo senso, la vita compiuta. Quindi non come vita oltre la morte, ma come pienezza di vita, qui e ora. Cosa ci sta dicendo Gesù? Stiamo attenti, siamo nella resurrezione. Se si vive... Alla fine del Vangelo Matteo tira le conclusioni di 28 capitoli e dice: guarda, tu che hai letto tutto il Vangelo, se cominci a incarnare la logica delle beatitudini, se cominci a vivere la logica del dono di te, della cura, se cominci a portare le conseguenze dell'amore, allora farai esperienza del risorto, cioè farai esperienza di una voce interiore che ti dirà: rallegrati, perché grande è la tua ricompensa. Cioè, se tu vivi così, vivi adesso in maniera risorta. Capite cosa c'è dietro? Altro che salute a voi. Proviamo a dirlo in altre parole: si vedrà il risorto, si farà esperienza del risorto e quindi si fa esperienza di vita risorta, di vita compiuta, sbocciata, qui ed ora. Guardate che la resurrezione, abbiamo detto, ha a che fare con il di qua della vita, non nell'aldilà. Quindi la tua vita farà esperienza del risorto, perché la tua vita la sperimenti risorta. Nella misura in cui farai esperienza appunto di vita piena. Matteo sta dicendo ai discepoli: volete vedere il vivente? Dove devono andare per fare esperienza del risorto e della vita risorta? Devono andare in Galilea. Interessante, perché li manda in Galilea e non in Giudea, cioè a Gerusalemme, che è il centro religioso per eccellenza? Perché non è in un tempio che tu farai esperienza di una vita piena, risorta. Tu farai esperienza del risorto e quindi di vita piena, risorta, sbocciata, quando andrai nella Galilea delle genti, in mezzo al mercato, comincerai a prenderti cura dei fratelli, comincerai ad andare al centro delle relazioni e allora farai esperienza del risorto. Bellissimo, eh? Dite che vadano in Galilea, che comincino ad amare le persone e lì mi vedranno. Capite che cos'è la resurrezione? È questa. E fare esperienza della propria risurrezione qui ed ora, facendo risorgere gli altri. Questa è la nostra Pasqua. Mentre Gerusalemme, il luogo religioso, dove il rapporto con il divino si compie attraverso culti, sacrifici, osservanze, per Gesù è piuttosto un luogo di morte. Non andate lì, andate in mezzo alla vita, andate nella vostra Cafarnao, andate in mezzo alla scuola dove insegnate, nei vostri uffici, nelle vostre famiglie, là dove si vive. Infatti i discepoli andranno in Galilea e precisamente sul monte che aveva loro indicato. Ma che monte è? Non dice, quale monte? Dice il monte. Matteo sa benissimo che monte è il monte delle beatitudini, che è in Galilea. Perciò il brano ci dice che l'esperienza del Cristo risorto non è tanto qualcosa che giungerà alla fine, ma esperienza possibile qui e ora nelle misure in cui viviamo la logica delle beatitudini, del Vangelo, lontana dalla logica del potere, dell'avere, del successo. Si farà esperienza del Cristo risorto laddove si vivrà la condivisione dei propri beni, la cura della persona fragile, l'amore verso tutti. C'è risurrezione solo nell'amore vissuto. Si dà esperienza del risorto laddove si vive oggi, adesso, ciò che Egli ha comandato di osservare. E dato che l'unico comandamento che Gesù ha lasciato da osservare è quello dell'amore vicendevole, l'unico, se lo si incarna, la presenza di Dio resterà tra gli uomini umani, fino alla fine del mondo. Versetto 20. Bene, abbiamo finito il Vangelo di Matteo. Ovviamente non tutto. Allora, quasi tutto quello che vi ho detto in questa settimana, quasi tutto, che qua, in queste 170 pagine, uscirà in un libro. No, come dicevo all'inizio, con l'avvento noi ci introdurremo nell'anno di Matteo, ecco. Allora si è pensato, assieme alle colline, di fare questo percorso sui Vangeli di Matteo, no? Molte saranno le omelie della domenica, ecco, no? Penso che sia uno strumento anche molto veloce. Ovviamente io questa settimana ho aggiunto tanto, perché poi sono andato tanto a braccio, ecco, però l'essenziale c'è in questo testo. Magari diciamo qualcosa anche domani su altri, così qualcuno mi ha chiesto gli appuntamenti che farò, ecco, qualcosa ho già accennato, magari domani lo diciamo. Domani invece ci terrei a recuperare dei Vangeli che in maniera parallela sono tornati in questa settimana, ma non sono di Matteo, quindi magari faccio una lettura veloce del figlio prodigo di Luca, di Luca 15, che è il Vangelo per antonomasia. Qualcuno aveva detto, uno scrittore aveva detto che se scomparissero, così per un evento, tutti i Vangeli, tutte le Bibbie dalla faccia della terra, ma una persona si ricordasse a memoria Luca 15, la parola del figlio prodigo, lì c'è il Vangelo. Penso che sia azzeccato. E poi magari dire qualcosa anche su un brano di Giovanni 10, 11, che è la risurrezione di Lazzaro.
anche quello ha degli aspetti interessanti, ecco, magari vi do una chiave di lettura per affrontarlo. Quindi domani mattina ci dedicheremo a quello.